L'Università del Piemonte Orientale, in collaborazione con Provincia di Novara, Comune di Novara, l'Unione dei Segretari Comunali e Provinciali del Piemonte e la Community Se Sei Sindaco, presentano il primo master per sindaci ed amministratori. Seconda puntata. Governare un comune. Regole, responsabilità e buon senso amministrativo.
Benvenuti a questa puntata dedicata a chi amministra, a chi vorrebbe amministrare, a chi si sta avvicinando alla vita degli enti locali e, più in generale, a chi vuole capire meglio come funziona davvero un comune. Quando si parla di amministrazione locale, spesso si pensa subito al sindaco, alla giunta, al consiglio comunale, alle delibere, ai regolamenti, ai bilanci, ai lavori pubblici. Tutte parole che sentiamo nominare spesso, soprattutto nei piccoli e medi comuni, dove l'amministrazione è qualcosa di molto vicino alla vita quotidiana delle persone. Ma dietro queste parole c'è un mondo complesso, un mondo fatto di regole, responsabilità, competenze, limiti, equilibri istituzionali e anche, diciamolo subito, di molta passione personale. Perché amministrare un comune non è soltanto occupare una carica, non è soltanto partecipare a una seduta di consiglio o approvare una delibera. Amministrare un comune significa dedicare tempo, energie, attenzione, spesso sottraendoli alla vita privata, al lavoro, alla famiglia. Significa assumersi il peso di decisioni che incidono concretamente sulla vita dei cittadini. Chi ha avuto esperienza negli enti locali lo sa bene. Il denominatore comune dei buoni amministratori è quasi sempre la disponibilità al sacrificio. Si può avere un'idea politica, un programma, una visione, ma senza tempo, senza responsabilità e senza passione è difficile trasformare quelle idee in buona amministrazione. Ecco allora il senso di questa riflessione. Provare a mettere ordine nei principi fondamentali che regolano la vita degli enti locali, partendo dal testo unico degli enti locali, il TUEL, e arrivando agli organi principali del comune, il consiglio comunale, il sindaco e la giunta. Non entreremo in ogni dettaglio perché il TUEL è un corpo normativo molto ampio e complesso, ma proveremo a capire quali sono le basi indispensabili, quelle che ogni amministratore dovrebbe conoscere, perché ciò che non si conosce spesso diventa il terreno dell'errore, del conflitto, dell'incomprensione. E nella pubblica amministrazione il conflitto non sempre genera armonia, anzi molto spesso genera blocco, paralisi, tensioni istituzionali e, nei casi più gravi, anche commissariamento. Quando un'amministrazione si ferma, non si ferma soltanto una macchina burocratica, si ferma un pezzo della storia di una comunità. Partiamo allora da un'idea di fondo. Amministrare non è un'attività meccanica. È, in un certo senso, un'arte. Un'arte che deve produrre risultati, ma risultati raggiunti nel rispetto delle regole. Da anni si parla di amministrazione di risultato. Il risultato, però, non è semplicemente fare qualcosa. Il risultato deve essere conseguito rispettando criteri di efficacia, economicità, trasparenza e legalità. Fare in fretta non basta, fare molto non basta. Bisogna fare bene, con gli strumenti giusti, con atti corretti e con consapevolezza delle conseguenze. Qui entrano in gioco tre parole decisive: passione, responsabilità e lungimiranza. La passione è ciò che spinge una persona a mettersi a disposizione della comunità. La responsabilità è ciò che le ricorda che ogni decisione ha un peso. La lungimiranza è la capacità di non fermarsi all'immediato, ma di vedere gli effetti futuri delle scelte di oggi. Un amministratore può anche essere mosso dalle migliori intenzioni, ma se non conosce le regole, rischia di disperdere energie o, peggio, di produrre danni. Ecco perché la formazione di base è fondamentale. Non basta voler fare il bene del proprio paese o della propria città. Bisogna anche sapere come funziona lo Stato, come sono organizzati i livelli istituzionali, quali sono le competenze del comune, quali sono i limiti dell'azione amministrativa. Il TUEL, cioè il testo unico degli enti locali, è il punto di partenza. L'articolo 1 afferma che il testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali. Questo significa che non siamo davanti a una normativa marginale o occasionale, ma a un insieme di regole che dà forma alla struttura istituzionale di comuni, province e altri enti locali. Gli enti locali non sono organismi provvisori, sono parte dell'architettura dello Stato e trovano fondamento nella Costituzione. Hanno una loro autonomia, ma questa autonomia non è assoluta, si esercita dentro i limiti stabiliti dalla legge. Qui compare un concetto fondamentale, l'autonomia normativa. Il comune, infatti, non è soltanto un ente che esegue decisioni prese altrove. Entro certi limiti può produrre norme proprie attraverso lo statuto e i regolamenti. È una funzione delicatissima, forse una delle più delicate per un amministratore locale, perché fare norme non significa semplicemente scrivere un testo. Una norma mal costruita può creare confusione, contrasti, contenziosi, difficoltà applicative. Può incidere sui diritti dei cittadini, può generare ricorsi, può obbligare l'ente a intervenire in autotutela. E l'autotutela, cioè la capacità dell'amministrazione di riconoscere e correggere i propri errori, è una delle pratiche più difficili da esercitare. Riconoscere un errore nella vita amministrativa non è semplice. Spesso prevale l'idea di difendere a tutti i costi la decisione presa. Ma un'amministrazione seria deve saper tornare sui propri passi quando si accorge che un atto è sbagliato, illegittimo o mal costruito. Non è un segno di debolezza, è un segno di responsabilità. Accanto all'autonomia troviamo anche l'autarchia, cioè la capacità dell'ente di adottare provvedimenti amministrativi, e l'autotutela, appunto, cioè la capacità di rivedere i propri atti. Questi tre elementi raccontano bene la natura dell'ente locale, un soggetto pubblico territoriale che agisce, decide, regola e, quando necessario, corregge. Naturalmente tutto questo deve avvenire con grande attenzione, anche perché il quadro delle responsabilità è cambiato nel tempo. Alcuni reati o ipotesi di responsabilità sono stati modificati, altri ridimensionati. Ma questo non significa che l'amministratore possa sentirsi al sicuro qualunque cosa faccia. Anzi, in alcuni casi l'attenzione si sposta ancora di più sulle condotte omissive. Non fare ciò che si sarebbe dovuto fare può diventare estremamente pericoloso. Una pubblica amministrazione non deve soltanto evitare l'abuso. Deve anche evitare l'inerzia, deve agire quando è necessario, ma deve agire bene. Uno degli strumenti principali dell'autonomia locale è lo statuto. L'articolo 6 del TUEL stabilisce che i comuni e le province adottano il proprio statuto. Lo statuto è la fonte fondamentale dell'organizzazione dell'ente. Stabilisce le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, le modalità di rappresentanza legale dell'ente, i criteri generali di organizzazione, la partecipazione popolare, il decentramento, l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma, il gonfalone e altri aspetti previsti dal testo unico. Lo statuto, quindi, non è un documento ornamentale, non è un testo da approvare una volta e poi dimenticare in un cassetto. È la carta fondamentale dell'ente locale. Dovrebbe contenere i principi essenziali dell'organizzazione comunale e orientare tutti gli atti successivi. Il problema è che spesso gli statuti sono scritti male, aggiornati poco, copiati da altri enti o costruiti senza una riflessione adeguata. E questo è un rischio, perché i regolamenti comunali devono rispettare lo statuto. Se lo statuto è confuso, incompleto o non aggiornato, anche tutta la produzione regolamentare successiva può risentirne. Un altro aspetto importante riguarda il linguaggio. Scrivere norme richiede precisione. Non è indifferente usare un verbo piuttosto che un altro. Dire il comune deve è diverso dal dire il comune può. Dire lo statuto stabilisce ha un peso diverso dal dire lo statuto potrebbe prevedere. Il linguaggio normativo non è un dettaglio estetico, è sostanza. La fretta è spesso il peggior nemico della buona amministrazione. Si corre per approvare un regolamento, per rispondere a un problema, per sanare una situazione. Ma quando si scrive una norma in fretta, senza verificare coerenza, competenza, linguaggio e coordinamento con le altre fonti, si rischia di creare più problemi di quelli che si volevano risolvere. Dopo lo statuto vengono i regolamenti. I regolamenti sono gli strumenti con cui il comune disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli organi, degli uffici, degli organismi di partecipazione e l'esercizio delle proprie funzioni. Sono atti fondamentali, ma devono sempre rispettare la legge e lo statuto. Un regolamento comunale non può contraddire una norma superiore, non può introdurre previsioni incoerenti con il TUEL, non può ignorare i principi statutari. Eppure, nella pratica, capita spesso di trovare regolamenti datati, superati, copiati da altri comuni, oppure mai adeguati alle riforme intervenute. Pensiamo al regolamento del Consiglio Comunale. È uno degli strumenti più importanti nella vita democratica dell'ente, perché disciplina la convocazione delle sedute, la presentazione e discussione delle proposte, il numero legale, il funzionamento dell'aula, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, gli ordini del giorno. In altre parole, regola il luogo in cui si esprime la rappresentanza politica della comunità. Se il regolamento è chiaro, il Consiglio lavora meglio. Se è ambiguo, incompleto o vecchio, i conflitti aumentano. E quando il conflitto istituzionale aumenta, si perde tempo, si irrigidiscono i rapporti, si rischia di trasformare ogni seduta in uno scontro. Un altro tema importante è quello della trasparenza e dell'accesso. Oggi l'attività amministrativa è fortemente orientata alla pubblicità, al diritto di accesso, all'informazione dei cittadini. Ma anche qui serve equilibrio. La trasparenza non è caos informativo. Significa consentire ai cittadini e ai consiglieri di conoscere gli atti, comprendere le decisioni, controllare l'azione amministrativa, ma nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, compresi quelli legati alla riservatezza e al segreto d'ufficio. In questo quadro si inserisce anche una riflessione molto attuale: l'uso dell'intelligenza artificiale. Può essere uno strumento utile anche per supportare la redazione di atti o per organizzare informazioni complesse, ma deve essere usata con prudenza. Copiare un testo generato automaticamente senza verificarlo è pericoloso quanto copiare un regolamento da un altro comune senza adattarlo. L'intelligenza artificiale può aiutare, ma non sostituisce la responsabilità dell'amministratore, del funzionario, del segretario comunale. Un'altra figura che il testo richiama è il difensore civico. È un istituto antico, oggi meno utilizzato ma ancora significativo. Anche qui il punto centrale è il modo in cui viene previsto nello statuto. Se lo statuto dice che l'ente deve istituirlo, allora l'ente è tenuto a farlo. Se dice che può avvalersene, anche in forma convenzionata, lascia un margine di scelta. Ancora una volta, il verbo usato nella norma ha conseguenze concrete. Passiamo ora alle forme associative. L'unione di comuni è uno degli strumenti pensati per mettere insieme più enti, soprattutto piccoli, e gestire in modo associato funzioni e servizi. L'idea è razionale. Molti comuni hanno difficoltà a sostenere da soli servizi complessi, personale qualificato, competenze tecniche, strumenti digitali. Unirsi può significare ridurre costi, aumentare qualità, rafforzare la capacità amministrativa. Ma nella pratica mettere d'accordo più comuni non è facile. Ogni ente ha la sua storia, la sua identità, i suoi equilibri politici, le sue abitudini. E più un comune è piccolo, più spesso l'identità locale pesa. Eppure la strada della collaborazione è sempre più necessaria, perché la complessità dei servizi cresce e le risorse umane sono sempre più difficili da reperire. Molti comuni faticano a trovare vigili tecnici, addetti ai servizi demografici, segretari comunali. È il risultato di anni di blocchi, di mancata programmazione, di scarsa lungimiranza nelle politiche del personale. E quando mancano figure strategiche, non si indebolisce soltanto l'organizzazione interna, si indeboliscono i servizi ai cittadini. Arriviamo ora al cuore della forma di governo locale. L'articolo 36 del TUEL individua gli organi di governo del comune, il consiglio comunale, la giunta e il sindaco. Sono tre organi distinti, con funzioni diverse e con una forte ripartizione di competenze. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Questa definizione è essenziale. Il Consiglio non gestisce quotidianamente l'ente, ma stabilisce le grandi scelte, approva gli atti fondamentali, controlla l'azione dell'amministrazione. L'articolo 42 del TUEL elenca le competenze del Consiglio Comunale. E bisogna prestare attenzione a un punto. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali indicati dalla norma. Questo significa che non può occuparsi di tutto indistintamente, ma deve esercitare le funzioni che la legge gli attribuisce. Tra questi atti ci sono lo statuto, i regolamenti, salvo alcuni casi specifici, i programmi, i bilanci, i piani finanziari, i programmi triennali e annuali dei lavori pubblici, i piani territoriali e urbanistici, le convenzioni tra comuni e province, la costituzione e modificazione di forme associative, l'organizzazione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la contrazione di mutui, gli acquisti e alienazioni immobiliari. immobiliari, gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Questa lista fa capire quanto sia delicato il ruolo del Consiglio. Non è un organo secondario, è il luogo delle decisioni fondamentali, è il luogo in cui si approvano gli strumenti che incidono sulla programmazione, sulle finanze, sull'urbanistica, sui servizi pubblici, sulle forme di collaborazione con altri enti. Il Consiglio però non deve soltanto deliberare, deve anche controllare. E il controllo è spesso la parte più difficile. Controllare significa verificare ciò che fanno il sindaco, la giunta, i dirigenti o i responsabili dei servizi. Significa seguire l'attuazione degli indirizzi approvati. Significa non limitarsi al voto in aula, ma comprendere l'andamento dell'amministrazione. A questo scopo sono importanti anche le commissioni consiliari. Lo statuto può prevedere commissioni costituite all'interno del Consiglio secondo un criterio proporzionale. Le commissioni servono ad approfondire gli argomenti prima della discussione in aula, possono migliorare la qualità delle decisioni perché consentono ai consiglieri di conoscere meglio le questioni. Ma le commissioni comportano anche responsabilità. Se un consigliere partecipa a una commissione, ha l'occasione di approfondire, chiedere chiarimenti, acquisire elementi. Non può poi sostenere di non sapere nulla. La conoscenza è uno strumento di controllo, ma anche un'assunzione di responsabilità. Particolare rilievo hanno le commissioni di controllo o di indagine, soprattutto quando riguardano l'attività amministrativa dell'ente. In alcuni casi devono essere presiedute da un componente della minoranza. È una garanzia democratica importante perché consente all'opposizione di esercitare una funzione di controllo effettivo. Il presidente del Consiglio Comunale è un'altra figura significativa. Nei comuni, sopra una certa dimensione, è previsto istituzionalmente. Nei comuni più piccoli può essere previsto dallo statuto. Anche qui torna il ruolo dello statuto. Se la figura è prevista, va disciplinata correttamente. Se non è prevista, non può essere introdotta informalmente. Passiamo ora alla giunta. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Questo passaggio è molto importante. La giunta non chiacchiera semplicemente di un argomento. La volontà della giunta si manifesta attraverso delibere. Dire ne abbiamo parlato in giunta non basta. Se non esiste una deliberazione, non esiste un atto formale che esprima quella volontà. Naturalmente non tutte le discussioni hanno lo stesso valore, ma quando si tratta di assumere una decisione amministrativa serve un atto. La competenza della giunta è spesso definita residuale, perché si colloca su ciò che non è riservato al consiglio, al sindaco o ai dirigenti. Ma residuale non significa irrilevante. La giunta ha un ruolo centrale nell'attuazione del programma amministrativo, nell'indirizzo operativo, nella proposta di atti al consiglio e in molte decisioni di governo dell'ente. Un punto delicato riguarda i pareri. Gli atti deliberativi richiedono pareri tecnici, contabili e, in certi casi, valutazioni di legittimità. Il segretario comunale ha un ruolo di garanzia e supporto alla legalità. Se emergono criticità, la giunta può anche assumersi la responsabilità di procedere, ma deve farlo motivando con chiarezza. È evidente che in questi casi la responsabilità politica e amministrativa diventa molto più pesante. La figura dell'assessore merita una riflessione specifica. L'assessore non è un dirigente e non deve sostituirsi agli uffici, ma ha un ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo nel settore di competenza. Questo significa che deve dare indicazioni chiare, verificare lo stato di avanzamento delle attività, pretendere aggiornamenti, ma sempre nel rispetto della distinzione tra politica e gestione. L'errore frequente è pensare che bastino comunicazioni verbali o rapporti informali. Invece, quando un assessore assegna un indirizzo o chiede l'attuazione di un progetto, è opportuno lasciare traccia. Anche due righe scritte possono evitare incomprensioni successive. La prevenzione dei conflitti passa spesso dalla chiarezza degli atti e delle comunicazioni. E il sindaco? Il sindaco è una figura particolare perché concentra diverse funzioni. È capo dell'amministrazione comunale, rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nomina gli assessori, coordina la giunta. Ma in alcune materie agisce anche come ufficiale di governo, per esempio nei servizi elettorali, anagrafici, di stato civile e in altri ambiti attribuiti dallo Stato. Questa doppia veste rende il ruolo del sindaco affascinante ma complesso. Da un lato è il rappresentante politico della comunità locale, dall'altro in alcune funzioni è terminale dello Stato sul territorio. Non può quindi muoversi sempre con la stessa logica. Deve sapere quando agisce come capo dell'amministrazione e quando come ufficiale di governo. Il sindaco è spesso visto dai cittadini come il responsabile di tutto e nella percezione quotidiana è così. Se una strada ha una buca, se un servizio non funziona, se c'è un problema di sicurezza, il cittadino si rivolge al sindaco. Ma giuridicamente le competenze sono distribuite. Non tutto è del sindaco, non tutto è della giunta, non tutto è del consiglio, non tutto è dei dirigenti. Conoscere questa ripartizione è fondamentale per evitare errori e sovrapposizioni. Un altro tema essenziale è il ruolo dei consiglieri comunali. Il consigliere non è un semplice spettatore. Ha diritto di iniziativa, diritto di accesso agli atti, diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento. Ha il compito di rappresentare i cittadini e di esercitare controllo sull'amministrazione. Il diritto di accesso dei consiglieri è ampio perché serve all'esercizio del mandato. Il consigliere deve poter conoscere gli atti e le informazioni necessarie per svolgere la propria funzione. Questo vale anche, in molti casi, rispetto a enti, aziende o società collegate al comune, soprattutto quando si tratta di organismi sottoposti a controllo analogo o comunque legati all'ente. Ma anche qui esiste un equilibrio. Il consigliere può accedere alle informazioni per esercitare il mandato, non per divulgarle impropriamente. Se riceve dati riservati o informazioni coperte da obblighi di riservatezza, deve rispettare il segreto d'ufficio. Il diritto di controllo non diventa libertà di diffusione indiscriminata. Le minoranze hanno un ruolo fondamentale. Lo statuto deve prevedere forme di garanzia e partecipazione delle minoranze. L'opposizione non è un fastidio istituzionale, è parte integrante del funzionamento democratico dell'ente. Quando controlla, chiede chiarimenti, propone, segnala criticità, svolge una funzione essenziale. Naturalmente anche il controllo deve essere esercitato con serietà, non deve diventare sabotaggio né conflitto permanente, ma allo stesso modo la maggioranza non deve vivere il controllo come un'aggressione. Una buona amministrazione sa che il controllo, se svolto correttamente, migliora la qualità delle decisioni. Un capitolo delicato riguarda i servizi pubblici locali e le società partecipate. Il Consiglio Comunale ha competenze importanti sull'organizzazione dei servizi, sulla costituzione di istituzioni e aziende speciali, sulla partecipazione a società di capitali e sull'affidamento di attività e servizi. Negli ultimi decenni questa materia ha conosciuto continue trasformazioni. Si è passati dalle aziende speciali alle società, dalle gestioni dirette agli affidamenti, dalle partecipate tradizionali al modello in-house. Ogni scelta comporta conseguenze organizzative, economiche e giuridiche. Una società in-house, per esempio, non è una società qualunque. Deve essere sottoposta a controllo analogo, cioè a un controllo da parte dell'ente simile a quello esercitato sui propri uffici. Se una società in-house viene creata per svolgere un servizio e poi si limita ad appaltarlo a terzi, si pone un problema evidente. Si rischia di aumentare i costi e di perdere il senso stesso dello strumento. Anche le aziende speciali, dopo essere state per un periodo meno considerate, possono tornare a essere strumenti interessanti proprio perché più vicine a un modello effettivamente interno all'ente. Ma anche qui non esiste una soluzione valida sempre. Ogni scelta deve essere valutata in base al servizio, ai costi, alla capacità organizzativa, al controllo, alla convenienza per i cittadini. Lo stesso vale per i tributi, i mutui, gli investimenti, gli acquisti immobiliari, le alienazioni, le convenzioni con altri enti. Sono materie in cui il Consiglio deve agire con prudenza. Il Comune non è un'impresa privata che può assumere rischi finanziari con la stessa logica del mercato. Il denaro pubblico impone cautela. Il rischio, quando riguarda le risorse dei cittadini, deve essere valutato con estrema attenzione. Ecco perché la legalità formale non basta. Un atto può anche essere formalmente corretto, ma se è economicamente irragionevole, se espone l'ente a rischi non necessari, se non produce un vantaggio pubblico, può comunque diventare problematico. La buona amministrazione richiede insieme legalità, buonsenso e responsabilità. In conclusione, amministrare un comune significa muoversi dentro un sistema complesso. non basta conoscere il proprio programma elettorale, bisogna conoscere gli strumenti, lo statuto, i regolamenti, le competenze del consiglio, della giunta, del sindaco, dei dirigenti, i diritti e i doveri dei consiglieri, le garanzie delle minoranze, le forme di partecipazione, i principi di trasparenza. Significa sapere che ogni parola inserita in una norma può produrre effetti, che ogni atto deve essere costruito con attenzione, che ogni omissione può pesare quanto un'azione sbagliata, che la fretta può compromettere la qualità dell'amministrazione, che copiare un regolamento da un altro comune non significa aver risolto un problema, che la tecnologia e l'intelligenza artificiale possono aiutare ma non sostituiscono la competenza umana. Soprattutto, amministrare significa ricordare che dietro ogni atto ci sono i cittadini. Ci sono servizi da garantire, diritti da rispettare, risorse da usare bene, conflitti da prevenire, comunità da accompagnare. Il buon amministratore non è quello che pretende di sapere tutto, è quello che sa di dover imparare continuamente, è quello che ascolta, studia, chiede, verifica, corregge, è quello che non confonde il potere con l'arbitrio, né la responsabilità con la paura. Perché fare il sindaco, l'assessore, il consigliere comunale o lavorare accanto agli amministratori può essere davvero uno dei mestieri più belli del mondo. Ma proprio per questo bisogna saperlo fare. Con passione, certamente, con responsabilità, sempre, e con quella lungimiranza che permette a un'amministrazione non solo di decidere oggi, ma di costruire qualcosa che resti utile domani. Grazie per aver ascoltato questa puntata. Nella prossima continueremo ad approfondire gli strumenti concreti dell'amministrazione locale, perché conoscere le regole non è un esercizio teorico, è il primo passo per servire meglio la propria comunità. Thank you.